La Costituzione italiana del 48 e la quasi coeva Costituzione tedesca del 49 sono figlie dello stesso incredibile sogno, cioè il sogno di che fosse possibile deporre le armi e regolare le tensioni, come vedete, radicate nella storia di un secolo e mezzo, con gli strumenti del diritto. Questo sogno era già stato provato con la Costituzione di Weimar di 19 in Germania, ma alcuni errori tecnici, oltre che la difficoltà di persuadere la gente che questo era opportuno, ha fatto fallire quella Costituzione che è stata spazzata via dal nazismo. Poi era stato riprovato con la Costituzione repubblicana spagnola, ma anche questo all'inizio degli anni 30 è stato distrutto da guerra civile e poi da dittatura di Franco. Per cui era non il primissimo tentativo, ma il primo tentativo realizzato. Pensate un po', questa Costituzione che viene tanto denigrata, che bisogna cambiarla perché sennò l'Italia non si governa, e abbiamo dei candidati costituenti dell'altezza culturale, intellettiva, scientifica, giuridica. Pensate alle immagini, fatevi sfilare di fronte le immagini e vedete. Questa Costituzione ha qualcosa di miracoloso. Pensate che nell'altra parte dell'Adriatico, dell'Egeo, in Grecia, si continuava a spararsi. È stata una guerra civile che è prolungata in Grecia. E non è scoppiata in Italia per l'intelligenza di alcune persone che hanno deciso di non buttare via le armi, perché le armi sono rimaste nelle cantine, ma di evitare di usarle, mettersi intorno a un tavolo e, pur detestandosi, di cercare un accordo. La presenza degli alleati è stata forte, fortissima in Germania, dove la Costituzione è stata quasi scritta sotto dittatura degli alleati, meno in Italia, ma nell'Assemblea Costituente, oltre ai leader politici, c'erano anche fior fior di intellettuali e di giuristi. Dico di intellettuali perché c'era anche qualcuno che sapeva scrivere in italiano, per esempio, cosa che ultimamente si è un po' persa. Il risultato che ne uscì non entusiasmò nessuno. Molti non capirono l'importanza di quello che avevano fatto. Gente della statura culturale di Benedetto Croce rilasciò delle dichiarazioni imbarazzanti, dicendo: questo Costituzione non c'è né un capo né una coda, è peggio dello Statuto Albertino, era meglio lo Statuto Albertino. Benedetto Croce era un filosofo, non mi amavo molto appassionato come filosofo, era un ottimo storico, ma sicuramente non era un costituzionalista, nessuno è perfetto, ma non aveva capito che cosa era successo. Né l'aveva capito pienamente neanche, per esempio, Jemelo, che voi non sapete chi sia, o Calamandrei, che forse avete sentito nominare. Lo capirono solo un po' dopo. Qual era il problema? Il problema è che la Costituzione sembrava una cosa senza capo né coda, senza coerenze. Proprio Croce lo diceva, è una carta in cui si è scritto di tutto senza preoccuparsi di trovare la coerenza tra le cose che si dicevano. E io ho sempre trovato, io appartengo ovviamente a una generazione diversa, che io sono nato nell'anno della Costituzione, pensate, forse dovevano riformare anche me, speranza delusa era di avere un corpo costituzionale in cui si trovasse una sintesi tra gli opposti, la soluzione degli scontri, e non è stato così. Io uso sempre una metafora per far capire questo strano fenomeno. Avete mai pensato che ci sia coerenza nel vostro frigorifero? Che cosa c'è il problema della coerenza di un frigorifero? Tizio, Caio, Sempronio abitano nella stessa casa e hanno un frigorifero. Tizio mangia solo derivati dal maiale. Caio è vegetariano, anzi vegano, e Sempronio ci piace molto il pesce. E ciascuno compra le sue cose, c'è coerenza? No, ma non frigorifero unico. Frigorifero non è la camera della coerenza, ma la camera della conservazione. Dentro non ci metti i biscotti perché non vanno in frigorifero, dentro ci metti le cose a scadenza, serve per conservare un po' di più le cose. La Costituzione è identica. L'idea della Costituzione rigida è l'idea del frigorifero. Prendiamo delle cose, le mettiamo dentro in Costituzione e diciamo che con legge non si possono modificare. Perché? Ma è semplice, perché la legge la fa la maggioranza parlamentare. La maggioranza parlamentare è data da quelli che vincono le elezioni. Quelli che vincono le elezioni devono essere sottoposti a una regola, perché sennò riscoppia la guerra civile. Se tu vinci le elezioni e se, come sei liberale, decidi che fai fuori il servizio sanitario, io ho solo un'arma, le armi. Vado in cantina, tiro fuori il mio Kalashnikov, che non abbandonerei mai, e sono pronto a difendere i miei diritti. Questo è il problema. Il problema non è più di avere un sovrano assoluto che si teme che torni a voler essere assoluto. Il problema sta dentro le istituzioni rappresentative, si sono allargate. Nel Parlamento non ci sta più la grande borghesia e la nobiltà, nel Parlamento ci stanno cani porci, come abbiamo visto è molto, molto, molto così, e i cani porci ci rappresentano tutti noi con tutti i nostri conflitti di interesse. Il conflitto di interesse non sta più in piazza ed è regolato dalla cavalleria e del cannone di Babio Beccaris. Il conflitto di interesse, il conflitto politico, si trasferisce in Parlamento ed è regolato dalla Costituzione. Questo è l'idea. Se vince le elezioni il partito A, il partito B ha la garanzia che i suoi valori non vengono eliminati. E questa è una garanzia tutta giuridica. Tutta giuridica, solo giuridica. Io c'ho un giudice, la Corte Costituzionale, poi vedremo come funziona, che, a cui mi posso rivolgere dicendo: qui si ledono i diritti fondamentali scritti in Costituzione. E quali sono questi diritti? I più vari. Se avessero avuto modo di mettere insieme e conciliare già in norme giuridiche il conflitto sociale non sarebbe più stato, ma il conflitto sociale era la realtà, è ancora la realtà. Cioè, quando la gente scende in piazza per i tagli alla scuola o per i tagli alla sanità o per l'aumento delle tasse e così via, scende in piazza rivendicando i propri diritti. Non ha più bisogno però di prendere le armi, perché i diritti non possono essere completamente eliminati. Vediamo un po' questo problema della disomogeneità. Si dice che la Costituzione è frutto di un accordo tra tre diverse culture, il che è anche vero, se però ci mettiamo d'accordo sul fatto che l'accordo è di non spararsi, non di trovare la mediazione. In Costituzione stanno scritte cose che appartengono a culture diverse. L'iniziativa economica privata è libera. Chi l'aveva mai dettata questa norma? L'aveva dettata il mondo liberale, imprenditoriale, quello che crede nel mercato, nella libera iniziativa, eccetera. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Questo è il diritto di proprietà, anche questo è un derivato della tradizione, diciamo, liberale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Chi l'avrà scritta? È chiaro che viene dalla sinistra socialista, social comunista, come si diceva, per il semplice fatto che questo è l'articolo, il comma 2 dell'articolo 3. Il primo comma dice: che la legge è uguale per tutti, il principio di uguaglianza. Tutti sono uguali davanti alla legge, l'eguaglianza formale. Qui si dice una cosa diversa, qui si predica l'eguaglianza sostanziale, si dice che è compito delle istituzioni rimuovere le differenze sociali, proprio quella differenza sociale che aveva impedito di ammettere, di accettare il suffragio universale. Rimuovere le differenze sociali vuol dire che le istituzioni devono creare la scuola dell'obbligo gratuita, devono prestare l'assistenza sanitaria e così via, cioè creare quella base di servizi sociali che consente a chi ha meno di ridurre la distanza sociale rispetto a chi ha più. Come la riduce? Tramite intervento pubblico. E chi alimenta l'intervento pubblico? La tassazione. E chi è tassato? In teoria, perché in pratica in Italia non è così, sono tassati progressivamente chi ha più soldi. Per cui questo significa che per rimuovere gli ostacoli si prendono soldi dalle tasche dei ricchi e si riversano i servizi sociali per i meno abbienti. Questo è lo Stato sociale, è la politica sociale. E qui c'è un errore di numerazione, questo è 1. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, no, va bene, è scritto anche lì, che ne determina i modi di acquisto, di godimento, i limiti e lo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Vedete qua, si predica la proprietà privata, mito del sistema liberale, ma si predica anche la funzione sociale della proprietà. Perché tu hai il diritto di possedere i campi, ma non hai il diritto di tenerlo là non coltivato. C'è l'idea che ci sia una funzione sociale che svolge la proprietà e quindi anche un limite alla proprietà, che è il diritto di accedere alla proprietà. È una norma che è una contraddizione, come lo è anche l'articolo 41, se volete, perché l'articolo 41, che infatti il ministro Brunetta voleva eliminare, purtroppo è stato eliminato lui, e dice: l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da essere da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Anche qui c'è l'enunciazione della libera iniziativa economica, ma accanto anche la prevalenza dell'interesse sociale. Tu hai un'area, sì, è un'area edificabile, sì, ma non ci puoi costruire una centrale nucleare in mezzo alla città, perché il tuo diritto di proprietà cede di fronte all'interesse generale a non essere radioattivizzati. Ma ci vuole tanto scrivere una cosa del genere? Certo, se uno pretende di trovare in Costituzione la misura dell'armonia tra due principi contrari, non la trova, però trova i paletti. I generi cattolici, sempre i generi del frigorifero, lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, i loro rapporti sono regolati dal patto lateranense. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. C'era scritto indissolubile qua, ma lo hanno cancellato e quindi questa norma è priva di senso. E capite, qui è stata una mediazione. La sinistra laica ha considerato Togliatti, il capo del Partito Comunista, colpevole di aver accettato questo compromesso. Ma il compromesso è stato di dire: bene, anche la Chiesa Cattolica e anche la famiglia entrano nel frigorifero. Io non ti contesto il tuo diritto di mettere dentro nel frigorifero i tuoi valori, però tu non contesti i miei, l'eguaglianza sostanziale, la libertà sindacale e così via. Ed è così che si è formato il corpo di queste norme, che sono di per sé inconciliabili, ma fissano i limiti in cui può muoversi la legislazione. Per cui vince l'elezione il partito ultraliberale? Benissimo, ridurrà la tassazione, magari ne sarei sollevato, e ridurrà i diritti sociali, mi dispiacerebbe, ma non può arrivare al punto di dire bene, aboliamo la scuola pubblica, perché la scuola pubblica è garantita, è prevista dalla Costituzione come dovere dello Stato. E quindi la tua politica di riduzione della spesa per recuperare lo spazio per diminuire la tassazione trova un limite. Il servizio scolastico deve essere garantito. Tu vuoi cercare di ridurre la spesa sanitaria, che non è altissima, è una delle più basse del mondo, abbiamo un servizio sanitario tra i più invidiati nel mondo, e Obama lo prende per ad esempio, speriamo che porti fortuna. Sta mosca è più fastidiosa di Mitt Romney, è anche più intelligente, è il limite della politica ultraliberale di taglio della spesa sanitaria può arrivare a impormi il ticket, a cercare di razionalizzare le prestazioni, ad escludere certi tipi di prestazione, ma non mi può togliere il diritto alle cure pubbliche. Perché c'è scritto nell'articolo 32 della Costituzione, la scuola sta nel 33 e la mosca sta su di me. Non va sui fiori, vero? No. E neanche sui diamanti. Voi capite che questo è un accordo di scrivere i limiti. Siamo in una casa, non possiamo litigare tutto il giorno su che cosa si mangia, perché abbiamo gusti alimentari diversi. Apriamo il frigorifero e decidiamo che ci sono degli spazi garantiti ai diversi generi alimentari. Fine. È meglio spararsi e tirarsi dietro le scatolette? Non credo. Ma pensate alla saggezza di aver capito questo. Questo è stato capito anche perché si è realizzata una condizione non più realizzabile. Capisco, vi sto per dire una cosa culturale, scusatemi. Cosa che il paese ormai non si pronuncia più, il velo d'ignoranza. Il velo d'ignoranza è un'immagine che un noto filosofo americano morto di recente, che è considerato il più grande filosofo del Novecento in epoca insomma di teoria della giustizia, John Rawls, ha usato per un suo esperimento mentale. Il suo esperimento è semplice, la premessa è che noi abbiamo interessi diversi. E di conseguenza è difficile metterci d'accordo che cosa sia giusto, perché ciò che è giusto per me può essere ingiusto per un altro, agli altri non ne frega niente, eccetera. E allora lui ha immaginato un esperimento mentale, cioè che calasse un velo di ignoranza e alcune persone coperte da questo velo di ignoranza dovessero scrivere insieme delle regole, senza sapere se erano uomini, donne, se erano sani, malati, intelligenti o completamente cretini, belli o brutti, sani o malati, non sapevano, perché il velo di ignoranza gli copriva gli occhi. E a questo punto, diceva Rawls, queste persone avrebbero trovato l'accordo su scrivere alcune regole di base, per esempio non uccidere, non stuprare e così via, ma anche cose un po' più ambiziose. Bene, questo che lui pensava come un mero esperimento mentale, perché la gente sa dai primi mesi di nascita se è maschio o è femmina, e dopodiché dai commenti della gente capisce se è bello o brutto, e poi a seconda che gli mettono o no la supposta capisce se è sano o malato e così via. Si scopre molto presto la differenza di trend, le prospettive di vite, e per cui questo velo di ignoranza si dissolve molto rapidamente. Questo velo di ignoranza invece era spessissimo di fronte agli occhi dei nostri costituenti. 20 anni di fascismo separavano le ultime elezioni che si sono tenute in Italia, senza leggi fasciste, e di conseguenza in mezzo c'era stata la guerra, la resistenza, la liberazione, il suffragio universale femminile. Per cui capite, nessuno aveva idea di chi avrebbe vinto e chi avrebbe perso le elezioni. Nessuno aveva sicurezza se avrebbe governato un certo blocco sociale o un altro blocco sociale, un certo partito o un altro partito. Bel velo di ignoranza, perché quando hanno scritto le regole sono stati su una linea di reciproco rispetto e reciproca prudenza. spalle al muro. E ognuno ha cercato di scrivere in Costituzione le ipotesi della sua sopravvivenza in caso di sconfitta politica. Questo è stato l'incredibile risultato. Oggi questo velo di ignoranza non può calare di nuovo, non è possibile. Non si riesce a scrivere due regole della legge elettorale per modificare il porcellum, perché tutti sanno immediatamente quali effetti avrebbero le modifiche. Questo è il vero dramma delle riforme elettorali in tutto il mondo, ma in Italia in modo particolare. Perché se tu introduci un certo meccanismo, sai che questo danneggia partiti minori, i quali naturalmente dicono no. Se tu introduci un altro meccanismo, sai che premi l'alleanza e non i partiti non alleati. Sono tutti meccanismi il cui funzionamento è prevedibile e i cui risultati sono quantificabili. Un modesto calcolatore, un buon programmino ti può dire qual è la proiezione dei risultati elettorali dato una qualsiasi norma modificata. Capite che questo significa che quella carta costituzionale oggi non potrebbe essere riscritta. Perché le carte sul tavolo sono già date. Non è che si dà le carte, si guardano e poi si dicono bene, stiamo giocando a poker. Beh sì, ma giochiamo con i 6 o senza i 6? Come, io ho 4-6 in mano e me lo domandi? Ovviamente con i 6. Cioè le regole del gioco si fissano prima di giocare. Se no è come nei film western, cantano le Colt, perché è chiaro, cosa vuoi fare? E tiri fuori le armi. Se stai discutendo delle regole del gioco a metà del gioco, c'è solo la possibilità di spararsi, non c'è altra soluzione. Per cui la pace sociale che noi abbiamo ottenuto con la Costituzione è garantita proprio perché la Costituzione è stata scritta in quelle condizioni. E chi oggi dice una nuova assemblea costituente andrebbe preso e rimesso in prima elementare. Cioè, studia prima di parlare. Perché non hai capito nulla della nostra storia, non hai capito nulla della teoria costituzionale, non sai nulla, sei ignorante, taci. Questa sarebbe l'unica cosa da rispondere. Io ovviamente ho il mio interesse a difendere la Costituzione, ci ho messo un sacco di anni a capirci qualcosa, se me la cambiano sono rovinato, ma devo anche dire però che siccome conosco i miei polli, quando la commissione D'Alema nel 1997-98, primo governo Prodi, D'Alema era il presidente di una commissione bicamerale per la riforma costituzionale, in cui c'erano tutti i BICS, con la B, con il proposito di scrivere la nuova Costituzione. E riuscirono a scrivere una specie di vomito di asino orribile, che fu però approvato, ma poi si sfaldò in Parlamento. Allora, siccome tutti i miei colleghi stavano scrivendo meravigliosi libri sulla riforma della Costituzione, io e il mio amico Giovanni Petruzzella, un giorno andando in barca a vela, cosa che ci piace tanto, decidemmo di scrivere un manuale. Impiegammo quei 2 anni in cui tutti stavano a scrivere la futura Costituzione per scrivere un manuale sulla vecchia Costituzione. È stata un'operazione fortunata. Non avevamo nessun velo di ignoranza davanti a noi. Avevamo la perfetta percezione che quel disegno falliva. E infatti è fallito. E spero che falliscano tutti i futuri disegni, perché della Costituzione non bisogna modificare niente. Il governo non dipende dalle norme costituzionali. La felicità coniugale non dipende dalla norma che obbliga i coniugi ad amarsi, perché questa non è regolabile da legge, e anche il buon governo non è regolabile da legge. Ma siccome non possono dire non sappiamo governare, dicono bisogna cambiare la Costituzione. Capite? Mentono, sono falsi, ipocriti e ignoranti. Però resta questo messaggio invece culturale, che grazie a quel velo di ignoranza e grazie anche all'abbassamento dei filtri è stato possibile un compromesso che non è un compromesso sui risultati. I risultati non sono stati oggetto di compromessi, è stato un compromesso sulla metodologia. Cerchiamo di mettere in costituzione delle cose che siano diverse, siano disomogenee, e diamo alla Costituzione un contenuto pluralista. La nostra è una Costituzione pluralista in senso proprio, nel senso che dentro c'è una pluralità di intenti e nessuna conciliazione. La conciliazione è affidata al meccanismo della legislazione. Ogni Parlamento eletto ha la possibilità di modificare il bilanciamento tra questi principi: più Stato, più mercato, più intervento pubblico, più iniziativa economica, più laicità, più cattolicità, più di così difficile, e così via, più spesa pubblica, meno spesa pubblica. Tutti i governi hanno questa capacità, tutte le maggioranze hanno questa possibilità, però ci sono dei paletti, ci sono i bordi di questa oscillazione che sono fissati in Costituzione: il bordo destro e il bordo sinistro, il semaforo verde e il semaforo rosso, i limiti. Quando si entra in un porto, troppe metafore marine mi pare, il porto è segnato da due fari, uno verde e uno rosso, ci dice qual è la sinistra e qual è la destra, e di conseguenza le nostre norme costituzionali ci dicono la stessa cosa: qual è lo spazio di manovra che il legislatore ha. E quando il legislatore va oltre lo spazio di manovra, oltre la boa segnaletica, è la Corte Costituzionale che ha il potere di dire no, la tua legge la cancelli. Governo di centrosinistra che un giorno introdusse una norma tutto sommato ottima, che staccava il diritto di proprietà dal diritto di edificazione, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte perché la Corte ha ritenuto che avesse oltrepassato la boa segnata dell'articolo 42 sulla proprietà privata. Contestabile quanto volete, ma così la Corte Costituzionale un bel giorno dichiarò illegittima la norma che non assicurava l'accesso scolastico, la frequenza scolastica agli handicappati, i diversamente abili, come simpaticamente si dice nel paese bonista. Perché questa è una norma costituzionale, e la norma costituzionale non poteva essere rispettata se la legge non assicurava l'effettività di quella norma, solo prometteva. La legge deve assicurare, non promettere, dice la Corte. Altro, legge legittima perché non assicurarla. E di queste sentenze ne abbiamo infinite, perché ogni volta che c'è un taglio alla spesa pubblica si pone un problema di tutela dei diritti. Se mi tolgono l'insegnante di sostegno, c'è ancora tutela per i portatori di handicap a scuola o per i più disagiati? Se mi tolgono l'assistenza pubblica, il malato cronico ha ancora tutela costituzionale dei suoi diritti? Capite? E per questo naturalmente si costruisce una posizione della Costituzione come limite della legislazione ordinaria, come legge sovrapposta alle leggi ordinarie e come legge che può essere modificata solo con la procedura aggravata. Di procedure parleremo la prossima settimana, il prossimo modulo, e vedremo in che cosa consistono gli aggravamenti, anche in chiave comparatistica, perché la cosa che sentite ripetere tante volte, che la nostra Costituzione è difficile da cambiare, è l'ennesima bufala che tramandata alla stampa, perché la nostra Costituzione è in assoluto la Costituzione più semplice da riformare, purtroppo, tanto è vero che la riformano spesso e volentieri scrivendoci dentro delle immonde corbellerie. Ho modificato anche l'altro anno l'articolo 81, che mi è costato anche dover scrivere alcune parti del manuale, cosa che non ho gradito, anche perché scrivere ormai su che cosa hai modificato è difficile, perché è difficile capire che cosa hanno scritto, e spiegare una cosa che non si è capita è sempre piuttosto complicato. Allora, 10 minuti. Vedete, qui ho scritto il titolo della slide precedente, disomogeneità dei principi costituzionali. Si parla sempre di principi costituzionali e io vorrei introdurvi questo ultimo concetto che mi serve poi per innescare la lezione di domani, anche se avrebbe dovuto essere quella di oggi, ma essendo libero di fare quello che mi pare, mi è andata così. Tanto non cambia molto l'ordine. Principi costituzionali e regole costituzionali. Che differenza c'è tra principi e regole? La differenza è oggetto di dibattito in tutto il mondo. Escono ogni anno almeno 10 libri scritti in varie lingue e una sessantina di articoli su questo argomento. Per cui non è una differenza così scontata. Ci sono raffinatissime concettualizzazioni, ma io non sono qui per complicarvi la vita, ma per semplificarvela. Per cui vi do una pillola di distinzione che secondo me è basilare e che vi può andare bene. E questa pillola si basa sul concetto di fattispecie, che va introdotto. Si parla di fattispecie per dire due cose diverse, e l'aggettivo spiega che cos'è: fattispecie astratta e fattispecie concreta. La fattispecie astratta è parte della norma giuridica nella quale sono descritte le condizioni in cui avverarsi rende la norma stessa applicabile. Se è A, allora B. Filosofo del diritto ha già introdotto questi concetti? Norma giuridica? Non siamo molto coordinati. Va bene, ve lo dico io. Questo è lo schema della norma giuridica. Lo schema logico, dove A è la fattispecie, cioè la descrizione tipizzata di un comportamento. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito. Chiunque cagiona la morte dell'uomo è una fattispecie, è la descrizione di un comportamento astratto, tanto che è introdotto da chiunque. Questa fattispecie si chiama omicidio. È una fattispecie astratta. Se qualcuno cagiona la morte di un uomo, fattispecie, allora B, conseguenza giuridica, è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Chissà perché 21 e non 20, ma comunque. E si è scelto così. Questo è un bel esempio di una scrittura tecnica del codice penale del reato di omicidio. Uffa. Se A, allora B. A è la fattispecie astratta, nel senso che è la descrizione di un comportamento ipotetico. Se posteggi la macchina dove c'è il cartello fatidico, allora devi essere punito con una contravvenzione da X a X euro. Se non consegni il modulo di iscrizione entro il 30 dicembre, allora devi pagare una penale, università, e così via. A prescindere da come sono scritte materialmente le disposizioni, cioè il testo delle leggi, la norma che si ricava, si dice, ha questo tipo di struttura, cioè l'interprete trasforma quello che è scritto in questo tipo di struttura. La fattispecie concreta è il fatto. Se il povero Simpson padre decide di strangolare il Simpsonino piccolo, questo è un evento, è un fatto, è un accadimento. Questo accadimento viene riconosciuto come una fattispecie concreta di omicidio. Tanto è vero che poi si crea un sillogismo che dice: se A, allora B. Siccome Simpson ha commesso A, allora deve essere punito con una sanzione. Questo è il sillogismo. Premessa maggiore è la fattispecie astratta, Premessa minore è la fattispecie concreta. Il sillogismo è la figura logica che consente di chiudere con conclusioni logicamente sostenibili, partendo da una premessa astratta, un'immagine generale astratta, una norma, e un evento ricostruito in termini giuridici. Questa è la struttura della norma giuridica e tutto si basa intorno al concetto di fattispecie. Bene, andiamo a prendere una norma costituzionale, prendiamo, l'abbiamo citato tante volte, l'articolo 32. L'articolo 32 dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Bene, questa è una fattispecie astratta, una conseguenza giuridica? No. Tanto è vero che la lettura più banale potrebbe essere che questa non è una vera norma giuridica, perché si dirige non ai cittadini per dire hai un diritto, hai un dovere, se compi un atto hai una sanzione e così via, ma si indirizza a un soggetto astratto che è la Repubblica, dicendo tu devi tutelare la salute. E se non lo fai? Ah beh, non si sa. Vedete, questa è una disposizione da cui non si può ricavare una norma del tipo se A allora B, e quindi si dice che questo è un principio. È un principio nel senso che è un invito, è una norma senza fattispecie, è una norma programmatica, si è detto, tanto è vero che poi si rivolge al legislatore, probabilmente la Repubblica è il legislatore che deve tutelare la salute. Questa, in due soldoni, è la fondamentale differenza tra la norma giuridica, la regola giuridica, se A deve essere B, e il principio, che è sempre un tipo di norma, ma è una norma senza fattispecie. La Costituzione in larga parte è fatta di norme di questo tipo, e questo crea un bel problema all'interprete, e la storia di questo problema ve la devo introdurre domani, vedendo poi come la Costituzione entra nell'ordinamento e entra in rapporto con le regole giuridiche. Arrivederci.